mondo digitale ormai è diventato il nostro mondo. Paghiamo le bollette, prenotiamo una visita con lo SPID, chiacchieriamo con i nipoti all'estero. Tutto con qualche clic.
Una comodità incredibile, certo.
Incredibile, sì. Però ha un rovescio della medaglia. Apre le porte a rischi nuovi, spesso invisibili. Oggi abbiamo qui un materiale, direi, prezioso. Una guida pratica, privacy e sicurezza online, creata per un corso del progetto INDIS.
Ah, la conosco. È pensata per chi lavora con adulti e anziani, ma in realtà è utilissima per tutti.
Esatto. E la nostra missione oggi è proprio estrarre da queste pagine le strategie più efficaci per proteggere la nostra vita digitale. E per capire subito quanto sia seria la faccenda, c'è un dato del rapporto Clusit 2023 che mi ha davvero colpita.
Nimi.
Il 43% degli attacchi informatici colpisce persone con più di 60 anni. E le truffe online sono esplose, un aumento del 135% in soli 3 anni.
Sono cifre che fanno impressione, sì. Ed è importante, ecco, inquadrarle nel modo giusto. Questa grande trasformazione digitale offre opportunità enormi. Penso all'autonomia, alla connessione.
Certo.
Però allo stesso tempo espone chi ha meno familiarità con questi strumenti a minacce molto, molto concrete. Il punto fondamentale, e la guida lo sottolinea bene, è che la vulnerabilità non è una colpa.
Questo è un punto chiave.
Non è una questione di essere furbi o meno, è semplicemente un dato di fatto. Un divario di conoscenze che possiamo e dobbiamo colmare. Si parte da lì per costruire difese efficaci.
È vero, perché a volte c'è quasi un senso di vergogna, no? L'idea di esserci cascata. Invece quello che dici è, non è intelligenza, è conoscenza. E la conoscenza si può costruire. Allora partiamo dalle fondamenta.
Partiamo.
Quando diciamo privacy digitali, di cosa parliamo esattamente? Io, ti dico la verità, penso subito alle pubblicità fastidiose che mi inseguono ovunque, ma ho l'impressione che sia molto di più.
È molto, molto più profondo. Le pubblicità sono solo la punta dell'iceberg. Per capire la portata della privacy, dobbiamo pensare a quali sono le nostre informazioni.
Ok.
Ci sono i dati più ovvi, quelli identificativi, nome, codice fiscale. Poi ci sono i dati sensibili. Le nostre opinioni politiche, lo stato di salute.
Certo.
I dati biometrici, come l'impronta digitale che usiamo per sbloccare il telefono. E poi la categoria forse più insidiosa, i dati comportamentali. Dove andiamo, cosa compriamo, cosa cerchiamo online.
In pratica, la nostra identità è il diario di ogni nostra azione.
Esattamente. E qui c'è il primo vero, come dire, scatto mentale da fare. Molti pensano alla privacy online come a una seccatura moderna legata ai cookie, a regolamenti complicati.
Un po' sì.
Ma in realtà è l'estensione di un diritto fondamentale, vecchio quanto la nostra Repubblica. Pensa all'articolo 15 della Costituzione.
La segretezza della corrispondenza.
Proprio quello. All'epoca non c'erano le email, ovvio, ma il principio è identico. Nessuno può leggere la tua posta. Oggi quella posta sono le nostre chat, le ricerche su Google, la nostra intera vita digitale. E poi a livello europeo abbiamo il GDPR, che è lo standard più alto al mondo. E persino la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ne parla.
Quindi non parliamo di una preferenza, ma di un pilastro della nostra democrazia, che si è dovuto, insomma, adattare a un nuovo mondo.
Proprio così. Proteggere la privacy significa proteggere la dignità, la libertà di pensiero. Senza privacy si rischia di creare quello che viene chiamato panopticon digitale.
Cioè?
Una società in cui ci sentiamo sempre osservati e iniziamo ad autocensurarci per paura. E le conseguenze di una violazione sono terribilmente concrete. Non solo la truffa che ti svuota il conto. Pensa a una discriminazione sul lavoro per informazioni di salute rubate online. O all'impatto emotivo. L'ansia, lo stress possono essere devastanti.
Ok. Il quadro è chiaro e anche piuttosto allarmante, direi. Se questi sono i beni da proteggere, allora dobbiamo imparare a riconoscere i ladri. Quali sono le trappole più comuni?
Le tecniche sono tante, ma spesso si basano sugli stessi meccanismi psicologici. Le più diffuse sono il phishing, cioè le email finte, e lo smishing, la stessa cosa via SMS. Poi ci sono le truffe romantiche, quelle del finto supporto tecnico.
Fermiamoci un attimo sul phishing, che forse è il più comune. Proviamo a fare un gioco. Ti leggo 2 esempi classici, vediamo di smascherare l'inganno.
Va bene.
Esempio A. Arriva un'email, logo di Poste Italiane, che dice «Gentile cliente, il suo conto è stato bloccato. Clicchi qui entro 24 ore per riattivarlo. sotto un bel pulsante blu. Cosa non torna?
Qui i campanelli d'allarme suonano fortissimo. Il primo è il senso di urgenza.
Entro 24 ore.
Esatto. Conto bloccato, subito. È una leva psicologica che ci spinge ad agire d'impulso, senza pensare. Il cervello va in modalità emergenza e abbassa le difese. La seconda cosa è il link. Se passi il mouse su quel pulsante, vedresti che l'indirizzo non è poste.it, ma qualcosa come postesicurezza.info o verificaconto.tk.
Un dettaglio che tradisce tutto. Perfetto. Esempio B, ancora più subdolo. Squilla il telefono. Buongiorno, sono Marco della sua banca. Abbiamo notato un'attività sospetta. Mi può leggere il codice che le arriverà via SMS per bloccarla?
Che questa è diabolicamente efficace. Sfrutta la paura e si maschera da aiuto. Ma qui la regola d'oro è una, incrollabile. Nessuna, e dico nessuna, banca o istituzione seria chiederà mai password, PIN o codici di sicurezza per telefono o email. Mai.
Mai.
Quel codice che arriva via SMS non serve a bloccare l'operazione, serve a loro per autorizzarla. Dando quel codice stiamo letteralmente consegnando le chiavi di casa al ladro. Pensa che l'altro giorno è arrivato un SMS a mia madre. Diceva, il suo pacco è bloccato, paghi 2 euro per sbloccarlo. La cifra è ridicola, no? 2 euro. E ti porta a pensare, vabbè, che sarà mai. Ma è lì l'inganno. Non vogliono i 2 euro, vogliono i dati della carta di credito che usi per pagarli.
Quindi la regola numero 1 è il sano sospetto. Se una comunicazione ci mette fretta o paura, dobbiamo fermarci, respirare e nel dubbio chiudere tutto e contattare la banca tramite i canali che conosciamo noi, non quelli che ci danno loro.
Esattamente. Il dubbio è il nostro migliore antivirus.
Ok, abbiamo imparato a riconoscere le trappole, ma non basta se non abbiamo gli strumenti per disinnescarle. È come sapere che piove, ma non avere l'ombrello. Qual è il nostro ombrello digitale?
Si comincia dalla porta d'ingresso, la password. Sembra banale, lo so, ma è il primo lucchetto. E su questo le cattive abitudini sono dure a morire.
Tipo 12345 o il nome del gatto?
Esatto. Una password forte oggi deve avere almeno 12 caratteri, con un mix di maiuscole, minuscole, numeri e simboli.
Aspetta. Facile a dirsi, almeno 12 caratteri, mix di tutto. Sembra impossibile da ricordare. E poi ce ne chiedono una diversa per ogni cosa. La banca, l'INPS, l'email, come si fa? Non si finisce per scriverle su un post-it attaccato al monitor.
Hai toccato il punto esatto. La soluzione non è avere una memoria da elefante, ma usare un metodo. Un trucco è partire da una frase che ha senso solo per noi. Tipo, la mia pizza preferita è la margherita dal 1998. Può diventare LMPPL M1998.
Ah, astuto!
Però la vera soluzione è usare un gestore di password. Programmi come LastPass, OnePassword sono come una cassaforte digitale. Tu devi solo ricordare una singola, robustissima master password. A tutto il resto pensa lui.
Quindi risolve il problema alla radice. Non devo più ricordarle io. E dopo la password, qual è il passo successivo?
Certo semplice. Una doppia serratura.
Cioè, non basta la chiave.
Non basta la chiave, la password. Serve anche qualcos'altro. Di solito un codice temporaneo che arriva sul tuo telefono via SMS o tramite un'app.
Ah, quindi anche se un criminale mi ruba la password, la prima chiave si trova davanti a una seconda porta blindata perché non ha il mio telefono.
Esattamente. Il vantaggio è enorme. È una delle misure di sicurezza più efficaci in assoluto. Va attivata sempre, come minimo, sull'email principale e sui servizi bancari.
Ok. Password e 2FA mi proteggono quando accedo. Ma quando navigo? A volte mi sento come se camminassi in una città sconosciuta. Come capisco quali strade sono sicure?
Ci sono un paio di segnali stradali digitali. Il primo, guarda nella barra dell'indirizzo. Se inizia con HTTPS e c'è l'icona di un lucchetto chiuso, la connessione è protetta. È un buon segno.
Il lucchetto, ok.
Il secondo, massima attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche. Bar, aeroporti. Sono comode, ma insicure. Vanno bene per leggere le notizie, ma è assolutamente da evitare di usarle per accedere al conto in banca. È come parlare di cose riservate in una piazza affollata.
E questo mi porta a un'altra cosa. Gli aggiornamenti. ricevo continuamente notifiche per aggiornare tutto. Lo ammetto, spesso le ignoro. Faccio male?
Fai malissimo. Pensa al software come a una casa. Con il tempo si scoprono delle crepe. Gli aggiornamenti di sicurezza sono il muratore che viene a tappare i buchi. Ignorarli significa lasciare delle vulnerabilità aperte che i criminali conoscono e sono pronti a sfruttare.
Quindi vanno fatti. Subito.
Media, come Facebook. Lì sembra che la privacy sia un concetto astratto. Come si può tirare un po' il freno?
Si può e si deve. I social sono fatti per condividere, ma i confini li decidiamo noi. Su Facebook, per esempio, bastano 2 minuti nelle impostazioni per fare 2 cose fondamentali. Primo, imposta i tuoi post su solo amici invece che tutti.
Ok.
Secondo, attiva la revisione dei tag. Così se qualcuno ti tagga in una foto, devi dare il tuo ok prima che appaia sul tuo profilo. E poi il buon senso. Mai pubblicare l'indirizzo di casa o a quando si va in vacanza.
E tutto questo, immagino, non riguarda più solo computer e telefoni. Oggi in casa abbiamo la TV intelligente, l'assistente vocale. Sono un rischio anche quelli.
Hai aperto un capitolo enorme e spesso trascurato. L'internet delle cose, l'IoT. Questi oggetti sono dei piccoli computer connessi alla nostra rete.
E quindi?
E qui si nasconde una vulnerabilità enorme. Molti escono dalla fabbrica con password predefinite e ridicole, tipo admin e admin. La gente non le cambia mai. È come comprare una porta blindata e lasciare la chiave di default uguale per migliaia di altre porte, infilata nella toppa.
Inquietante.
Un criminale può trovare questi dispositivi online, entrare con la password predefinita e da lì avere accesso a tutta la nostra rete domestica. È una porta di servizio che lasciamo spalancata.
È un pensiero che fa venire i brividi. Direi che abbiamo messo parecchia carne al fuoco. Se dovessimo distillare tutto in pochi concetti chiave da portarsi a casa, quali sarebbero? Per me il primo è che la privacy non è un'impostazione tecnica, ma un nostro diritto da difendere.
Singolo lucchetto, ma un sistema a più strati. Una buona password, la tua FA, il software aggiornato. Ogni strato aggiunge protezione. Se uno cede, c'è quello dopo a reggere l'urto.
Perfetto. E il messaggio finale, credo, non è spaventare. Il digitale è una risorsa potentissima. L'obiettivo è creare consapevolezza, una cultura della sicurezza. Parlarne in famiglia, aiutare un genitore meno esperto, è il primo passo per proteggere non solo noi stessi, ma anche le persone a cui teniamo.
Nostra azione online genera dati. Questi dati non servono solo a venderci prodotti, ma anche sempre di più ad addestrare le intelligenze artificiali di domani. La domanda allora è questa: se ogni nostro click è un mattoncino che costruisce il futuro dell'IA, che tipo di futuro stiamo involontariamente creando? Pezzo per pezzo con i nostri dati personali.